La mia non è stata una vita facile. Ho ben impressi nella mente momenti della mia fanciullezza che mi hanno segnata indelebilmente.
È la domenica mattina del 2 agosto 1998. Il sole è sorto da un pezzo nel piccolo paese di Broni, nell'Oltrepò Pavese. C'è ancora un caldo tollerabile. Alcune famiglie si stanno dirigendo in chiesa per la messa, altre nei bar a fare colazione e c'è chi, invece, preferisce dedicarsi alle pulizie di casa. È proprio quello che sta accadendo al terzo piano del condominio in via Cavour 27. Lo si evince dal tappeto che è stato appoggiato sulla ringhiera del balcone. Tutti lo vedono, i vicini, i passanti. In quell'appartamento vive la famiglia Fogli. Le due figlie piccole, frequentano ancora le elementari, si sono appena alzate per correre in cucina, svegliate dal profumo di torta al cioccolato che Milena, la madre, ha appena sfornato e messo al centro della tavola apparecchiata. Del latte tiepido viene versato nelle loro tazze. Le bambine inzuppano alcuni pezzetti di torta prima di addentarli con la tipica voracità di un bambino davanti a un dolce. Manca però un terzo figlio, Dario, quello più grande. È dalla nonna. Milena, gomiti appoggiati sul tavolo, i pugni chiusi a sorreggerle il mento, si limita a guardarle, ad accarezzare di tanto in tanto le loro testoline. Non mangia, non ha molto appetito. Ciò che vorrebbe è solo un bicchiere di brandy. Un altro. Sarebbe il terzo quella mattina, ma davanti alle bambine preferisce contenersi. Volta spesso il capo verso il balcone per dare un'occhiata fugace a quel tappeto, o meglio, all'abbondante cumulo di spazzatura che si cela sotto di esso. È immersa nei suoi pensieri, quando questi vengono interrotti da una domanda inaspettata. «Dov'è papà?» Milena a quel punto torna a girarsi verso il tavolo, immergendo i suoi lucidi occhi verdi in quelli delle figlie, che adesso la osservano in silenzio, in attesa di una risposta. «Papà è uscito», risponde. Un timido sorriso si espande sul suo volto, quanto basta per rassicurarle. Milena passa tutta la mattinata a giocare con loro, le porta al parco a mangiare all'aperto. Nel primo pomeriggio rientrano in casa. Le bambine corrono a giocare in camera da letto. Milena finalmente può togliersi la maschera di mamma perfetta e felice per dare spazio alle sue più terribili angosce. Lunghi sorsi dalla bottiglia di brandy. Serve uno stomaco d'acciaio per reggerlo, ma quello di Milena ha ormai le pareti robuste. Ancora una volta non riesce a trattenersi dal gettare lo sguardo sul balcone. Perché quel tappeto la tormenta così tanto? La risposta, cari amici, per il momento, la sa solo lei. I ticchetti delle lancette dell'orologio in soggiorno si fanno sempre più assordanti, come i pensieri nella testa di Milena. Tiene la cornetta del telefono appoggiata all'orecchio. Le dita tremanti pigiano due volte il numero 1 e poi un 2. A rispondere è tale Luigi De Montis, entrato in servizio da circa un'ora al comando dei carabinieri di Stradella. Il respiro pesante, la voce spezzata dai singhiozzi che egli sente dall'altra parte della cornetta, non preannunciano nulla di buono. I lamenti vengono rotti improvvisamente da 4 semplici parole. «Ho ammazzato mio marito». Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a Demoni Urbani. Ogni settimana una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Oggi vi porto a Pavia, sulle rive del Ticino, a due passi dalla celebre Certosa.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Amo la libertà dei tuoi romiti vicoli e delle tue piazze deserte, rossa Pavia, città della mia pace. Le fontanelle cantano ai crocicchi, con chioccolio sommesso. Alte le torri sbarrano di sfondi e, se pesante ho il cuore, me l'avventano su verso le nubi. Guizzan, svelti i tuoi vicoli e si intrecciano a labirinto, e dai muretti pendono glicini e madreselve, e vi s'affacciano alberi di gran fronda dai giardini nascosti. Viene da quel verde un fresco pispigliare d'uccelli, una fragranza di fiori e frutti, un senso di rifugio inviolato, ove la vita ignara sia di pianto e di morte. Assai più belli i bei giardini se nascosti. Tutto mi pare più bello se lo vedo in sogno. E a me basta passar lungo i muretti caldi di sole e perdermi nei tuoi vicoli che serpeggian come bisce fra verzure d'occulti orti da fiaba, rossa Pavia, città della mia pace. Giardini nascosti, questo è il titolo, amici miei, della poesia che vi ho appena letto. Sono versi scritti dalla celebre poetessa Ada Negri e dedicati, come si intuisce, a Pavia. Una città timida che negli anni non si è solo presa cura di celare le sue bellezze, ma anche di nascondere tra le sue province una donna. Un'assassina vendicatrice con alle spalle una storia che in Italia non ha precedenti. Milena Quaglini, il debone urbano, dal volto d'angelo. Andiamo alla fine degli anni Ottanta, quando Milena Quaglini e Mario Fogli si sposano. La donna ha già un figlio, Dario, avuto da un precedente matrimonio. Gli anni trascorsi con Enrico, il suo primo marito, di 10 anni più grande, morto di diabete dopo una lunga agonia, sono stati i più belli della sua vita. Ma Milena è speranzosa e crede che Mario sia l'uomo giusto con cui rivivere certe emozioni. A volte però, cantar vittoria troppo in fretta non si rivela la scelta più saggia. Mario Fogli si dimostra un uomo spaventosamente aggressivo sia con lei che con Dario, il quale viene spedito dall'uomo a dormire nel garage di casa. Mario però non si limita a contenere il suo temperamento fra le mura domestiche e questo lo porta a rimbalzare da un impiego all'altro e da una casa all'altra ben 10 in 10 anni, costringendo tutta la famiglia a seguirlo. Si riempie di debiti, è un totale fallito ed egli lo sa. Per questo sfoga le sue frustrazioni sulla moglie, la picchia e la umilia verbalmente. Non solo, è anche paranoico e la costringe a licenziarsi perché secondo lui una donna che lavora prima o poi finirà per tradire. Da Mario, come già vi ho un po' anticipato, Milena avrà ben 2 figlie. Questo clima di violenza non è cosa totalmente sconosciuta per Milena. No, purtroppo. Anche in casa Quaglini i maltrattamenti da parte del padre facevano parte della routine quotidiana. Tale e quale a sua madre, Milena non reagisce. Il terrore reprime la sua rabbia. È convinta di meritarsi tutte quelle botte, è lei la sbagliata in questo mondo. La pittura e l'alcol sono il solo mezzo di conforto che l'aiutano a sopportare tutti quegli schiaffi e calci presi da un marito violento e manipolatore. Sei una lurida alcolizzata, non sai fare niente, non sai cucinare, non pulisci abbastanza, stiri male, non sei capace di occuparti delle tue figlie. Cosa diavolo ci rimango a fare con una come te? L'uomo un giorno abbandona la moglie senza alcun genere di preavviso, semplicemente sparisce. Si potrebbe dire, forse, che ci sia un lato positivo in tutto questo. Non ci sarà più un uomo che la picchia. Ma Milena non è persona da vedere il bicchiere mezzo pieno. Cosa fare? Come manterrà i suoi 3 figli ora che non ha più un lavoro? La donna, mentre pensa, camminando per strada, si affloscia su una panchina di una gelateria con la faccia annidata tra le mani, non riesce nemmeno a reggersi più sui suoi piedi. L'ansia del futuro la tormenta come non mai. «Perché piangi?» le fa una voce maschile. Milena alza di colpo lo sguardo. Al suo fianco, su quella panchina, si è seduto un uomo, Giusto dalla Pozza. Non bello e neppure giovane. Tuttavia egli possiede qualcosa che, a Milena, non può certo passare inosservata. I soldi. Tanti soldi. «Senti a me», le dice Giusto, con un tono strettamente confidenziale, dopo aver ascoltato la storia della donna. «Sono un uomo vecchio, ho 83 anni e sono stanco. Perché non vieni a darmi una mano in casa? Ti presto immediatamente 4 milioni di lire. Poi me li restituirai con calma». Milena lo guarda incredula. 4 milioni. Una cifra che non rientrava nemmeno nei suoi sogni. 4 milioni, pensa, quasi non accorgendosi del suo capo che si sta già scuotendo in segno di assenso. «Sì, accetto». 28 ottobre 1995. Milena Quaglini viene interrogata dalla polizia. Perché? Beh, perché nel tardo pomeriggio del giorno precedente Milena è andata a casa del Della Pozza per andare a preparargli la cena, salvo poi trovarsi davanti, una volta varcata la porta d'ingresso, una scena che, dice, l'ha lasciata sgomenta. Giusto era a terra, racconta, vicino alla soglia, steso supino con la testa immersa in una pozza di sangue. Strisce e impronte rosse sono sparse a terra e sulle pareti, mescolate a pezzi di vetro rotti. L'uomo deve aver trascinato il suo corpo verso l'ingresso, probabilmente per cercare aiuto, ma a quanto pare non ce l'ha fatta. All'arrivo dei soccorritori, Giusto era ancora vivo, ma non cosciente. Muore pochi giorni dopo, solo, nel suo letto d'ospedale. La causa? Secondo i medici, una caduta accidentale. Il caso viene così archiviato, anche se ciò non basta a rimuovere quel velo di scetticismo insinuatosi tra i volti di alcuni investigatori. Sì, perché la versione di Milena, in verità, presenta alcune lacune. Milena è di nuovo al punto di partenza. Morto il primo marito, sparito il secondo. Morto accidentalmente anche il suo pigmalione. Che fare? Dove andare? Sfortunatamente c'è solo una via d'uscita per la donna. Almeno questo è quello di cui si è convinta. Una soluzione con tanto di nome e cognome. Mario Fogli. Eh sì, amici di Demoni Urbani. Milena va a cercare il suo violento secondo marito e, sfortunatamente, lo trova. E l'uomo non le dice di no. Sono le 22:30 del 1 agosto 1998. Una calda e silenziosa notte estiva. Ad interrompere la quiete è l'ennesimo delirio di Mario, che prima di coricarsi nel letto distribuisce la sua dose di botte giornaliere contro la moglie. Lui non lo sa ancora, ma tutti quegli schiaffi sono diventati la fonte di nutrimento primaria per la creatura mostruosa che Milena sta da tempo covando dentro di sé. La donna beve. Questo è un vizio che non ha ancora abbandonato. L'alcol la nutre più del cibo, la disseta più dell'acqua e la conforta più di un abbraccio. Va avanti fino a notte inoltrata, anche se il brandy ora ha un retrogusto più amaro, e questo per colpa degli psicofarmaci che ha fatto sciogliere al suo interno. Milena vorrebbe morire. Ci ha già provato una volta, fallendo, ma stavolta ha tutta l'aria di fare sul serio. Poi si blocca, inspiegabilmente, e col bicchiere tra le mani volta lentamente la testa verso la soglia della camera da letto. «Io non mi merito questo», dice tra sé e sé. Il fascio lunare illumina il tavolo del soggiorno. C'è troppa luce, secondo la donna. Si alza e va ad abbassare la serranda. La corda stretta tra le sue dita le dà una sensazione strana, ma molto, molto piacevole. Si incammina verso la camera da letto. È a pochi centimetri di distanza da Mario, che russa beatamente, ignaro di quello che sta per succedergli. Milena gli afferra cautamente le caviglie, facendo attenzione a non svegliarlo, e le avvolge con quella corda della serranda. Successivamente passa i polsi e, per finire, il collo. Fa quello che viene definito nodo scorsoio. In gergo, lo incapretta. Mario, sentendo il respiro venirgli a mancare, spalanca improvvisamente gli occhi, si agita e cade dal letto. «Che cazzo stai facendo, puttana?» urla alla vista di Milena. «Liberami! Liberami subito!» Milena lo guarda e tentenna. «Così sveglierà il vicinato, sveglierà i bambini», pensa. E nel mentre afferra la abat-jour sul comodino e colpisce il marito alla nuca. Poi, presa da una furia incontrollabile, afferra una scatola di legno che è accanto a lei, il suo portagioie, e lo colpisce ancora, ancora e ancora. «Ti odio, ti odio, ti odio!» grida iraconda. Non soddisfatta, alza un piede, lo schiaccia contro il collo del marito, afferra la corda e, con tutta l'energia e la cattiveria sprigionata dal corpo, la tira. La faccia di Mario si fa orribilmente gonfia. Gli occhi quasi escono dalle orbite. Un rantolo grottesco si fa strada dalla sua bocca. Poi il silenzio cala nella stanza. O quasi. Milena lascia andare la stretta. «Mario?» domanda colta da un barlume di lucidità. «Mario! Mario! Sveglia!» continua imperterrita Milena in un lamento disperato. «Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio, che ho fatto? Che ho fatto?» Chiamarlo ormai non serve a niente. Mario Fogli è morto. L'alba sta per sorgere. Milena deve fare i conti col tempo e trovare al più presto una soluzione. Avvolge il corpo di Mario in sacchetti della spazzatura, come una mummia, e lo trascina sul balcone. Per nasconderlo, alla vista dei vicini e dei passanti, appende il tappeto del salotto sopra la ringhiera. Esatto, quel tappeto che osserva nelle prime battute della nostra storia.
«Io l'ho visto lì che dormiva. Non so cosa mi sia preso in quel momento. Forse non volevo sicuramente arrivare a una situazione del genere, non lo so. Ho fatto quello che ho fatto e poi sono rimasta a guardare incredula perché pensavo che si svegliasse da un momento all'altro. Non ci credevo neanche che fosse morto. Lo toccavo, pensavo si svegliasse.
Milena Quaglini è ufficialmente un'assassina. È la cosa che stupisce maggiormente gli inquirenti è come lei sia convinta di essere l'esatto contrario. «Una vittima, altro che assassina, sono io la vittima!» esclama. Dopo un periodo di terapie quasi totalmente inutili, le vengono concessi i domiciliari in attesa del processo. Ma nessuno si vuol prendere l'incombenza di mantenere una spietata omicida, alcolizzata e depressa in casa, perfino per quei pochi parenti rimasti. Lei è come se fosse morta. La prigione non è posto per una donna dall'animo fragile come Milena. Ora poi che il marito non c'è più, sa di essere finalmente padrona della sua vita e non può certo passarla dietro le sbarre. Milena non aveva mai provato un'emozione simile in vita sua. Aver avuto il pieno controllo su un uomo è stata una sensazione che ancora adesso, se ci ripensa, le causa tanti piccoli e piacevoli brividi lungo la schiena. La sua bocca afferma: «Sì, ho sbagliato, ho reagito troppo d'impulso». Ma la sua testa pensa: «Tornerei indietro solo per rifarlo». «24 ottobre 1999. Una triste giornata d'autunno inoltrato, fredda, umida. La nebbia incombe su Bascapè. Siamo sempre nella provincia di Pavia. La polizia ha appena varcato la soglia di una villetta ai suoi confini. C'è un odore acre, nauseante, che proviene dalla concimaia in giardino. Un letto di mosche ronza sopra di essa. All'interno, nudo e rannicchiato in posizione fetale, c'è il cadavere di un uomo in avanzata fase di decomposizione. Capelli di donna, un salva slip e una confezione di sonniferi vuota. Questi sono alcuni degli indizi ritrovati sulla scena del crimine. In più, l'auto della vittima, Angelo Porrello, è scomparsa. Una Fiat Regata. Ma, dice uno dei poliziotti, è la stessa che abbiamo sequestrato 3 settimane fa. Sì, ora ricordo, gli risponde il collega. Quella con a bordo quella detenuta ai domiciliari. Milena Quaglini. È lei la persona di cui parlano. La donna ora si trova in carcere con l'accusa di evasione, dopo essere stata sorpresa dai carabinieri mentre lasciava il paese con la macchina di Porrello, quella, appunto, scomparsa dal garage. Nervosa, dispotica, nega più volte davanti agli inquirenti di avere a che fare con la morte di Angelo. «Gli avevo anche scritto delle lettere mentre me ne stavo qui», afferma. «Non l'avrei fatto se sapevo che era morto, non trovate? Eppure gli elementi a suo carico sono tanti. Quella scatoletta di sonniferi, ad esempio, trovata nel bidone della spazzatura, coincide coi farmaci prescritti dai suoi psichiatri. Che quelle lettere che la donna afferma di aver indirizzato a Porrello siano state solo un tentativo di depistaggio? Sono in molti a pensarlo e in effetti è proprio così». «Ascoltami, Milena, per favore. Dimmi la verità. Tu c'entri qualcosa con questa storia?» A parlare è Lidia Sardo, l'avvocato difensore. È ora di pranzo nel carcere. Lidia è seduta di fronte alla detenuta. La osserva mentre questa tiene la testa china. «Non sembra nemmeno la stessa persona di sempre», pensa l'avvocato, continuando a scrutarla. Sta per vivere uno dei momenti più agghiaccianti di tutta la sua vita. Milena tace, ma dopo qualche secondo solleva la testa. Il suo sguardo è glaciale. Un ghigno impercettibile le compare sul viso, poi, lentamente, avvicina il volto a quello di Lidia e, spalancando gli occhi, senza mai staccarli da quelli di lei, sussurra: «L'ho ammazzato io.
L'ho ammazzato io».
Eravamo di fronte a un piatto di pasta asciutta al pomodoro. Così comincia la lunga confessione di Milena Quaglini. Trasferitasi in casa di Porrello dopo aver risposto alla seguente inserzione che ora vi andrò a leggere. 53enne, divorziato, dinamico longilineo, casa propria, cerca compagna piacevole. Max 40 anni, per amicizia, convivenza, poi si vedrà. Astenersi mercenarie. Angelo Porrello è l'unico disposto ad affittarle una stanza in attesa del processo per l'omicidio di Mario Fogli. In cambio chiede soltanto semplici lavoretti domestici. C'è però un dettaglio che è meglio non sottovalutare. L'uomo ha appena finito di scontare il carcere con l'accusa di violenza su minori. Aveva abusato delle sue figlie. Ma questo, cari amici, lo sappiamo solo noi. Milena, invece, non lo sapeva. Sembra proprio un angelo, pensa Porrello. Quei teneri occhi verdi, i capelli lunghi, il fisico minuto, sono tutti dettagli che gli ricordano così tanto le sue bambine. Angelo afferra istintivamente la gola di Milena, tenta di baciarla, ma lei lo respinge. L'uomo non lo sopporta. Acciuffa la donna per i capelli, la trascina sul letto e le si getta pesantemente sopra. Lei, a questo punto, non tenta nemmeno più di reagire. Il suo bacino e il suo sterno sono schiacciati sotto quelli di lui. A Milena manca quasi il respiro. I suoi polsi sono stati immobilizzati. La camicetta strappata, i pantaloni abbassati. La bocca è ora contratta in una smorfia di disgusto, dolore e rabbia. Biascica una preghiera con lo sguardo offuscato rivolto verso il soffitto. Fa che smetta. Nello stesso momento, Porrello stramazza sul corpo della donna, in preda a un orgasmo irrefrenabile. Una piccola pausa, prima di riprendere a violentarla una seconda volta. Poi, tiratosi su le mutande, torna in soggiorno, si accomoda sulla sua poltrona e accende la TV.
I cori che sentiamo sono tutti dei tifosi della Juventus, quelli del Napoli sono sicuramente in minoranza.
Milena, preparami un caffè, dai. La donna è ancora nell'altra stanza, stesa, immobile, in attesa che la vista e tutti gli altri sensi ritornino, anche se lentamente, alla normalità. Ma la lucidità, quella, è sparita, definitivamente. La donna, dopo essersi diretta in cucina, mescola un paio di sonniferi dentro la tazza di Angelo. Ancora una, un'altra ancora. Le sussurra una voce all'orecchio. È da quando ha abbandonato il letto che la sente alle sue spalle. Milena, alla fine, scioglie un'intera confezione di pastiglie, poi aggiunge abbondante zucchero e serve quell'intruglio a Porrello. «Ma che strano sapore», pensa l'uomo, facendo scivolare il caffè bollente lungo la gola. Un minuto dopo comincia ad avvertire una strana spossatezza e attacchi improvvisi di nausea. Solo in quel momento capisce. «Maledetta! Sei stata tu! Cosa mi hai fatto?» L'uomo barcolla verso la donna, ma ormai la testa gli vortica troppo velocemente per riuscire anche solo a sfiorare quel viso d'angelo che lui tanto ha adorato. Porrello allunga faticosamente un braccio come ultimo e disperato tentativo di aggrapparsi ancora una volta alla gola della donna. Ella lo osserva con un sorrisetto soddisfatto sul volto. «Sei un maiale», gli grida. Angelo crolla sul pavimento, privo di sensi. L'ho spogliato di tutti i vestiti, l'ho sollevato, infilato nella vasca da bagno, ho chiuso il tappo, aperto il rubinetto e poi sono andata a ripulirmi. Milena continua con una voce pacata la sua spaventosa confessione. Dopo circa mezz'ora, il corpo di Angelo Porrello è immerso in un miscuglio di acqua tiepida, vomito e feci. Dalla finestrella del bagno, la donna osserva il sole tramontare nell'attesa del buio per nascondere il cadavere, prendere dei soldi dal suo portafogli e scappare con l'auto, la fatidica Fiat Regata. «Non ho avvisato i carabinieri perché avevo già sulle spalle mio marito», afferma. «Ma c'è dell'altro», aggiunge lasciando chi la sta ascoltando a bocca spalancata. «Un terzo uomo». Eh sì, giusto dalla pozza, ve lo ricordate? L'uomo che aveva prestato i 4 milioni a Milena? Bene, torniamo indietro a quel 1995 e visualizziamo la scena. Giusto la sta ora chiamando dalla sua camera da letto. Sono circa le 2 del pomeriggio. «Come stai oggi?» le chiede seduto a bordo del letto. Poi si alza bruscamente e afferra Milena per un braccio. Nonostante la donna opponga resistenza, lui cerca di spingerla verso il letto gridando: «Per quale motivo pensi che ti abbia prestato quei soldi? Sei una stupida! Non hai capito niente!» «Mi sono ribellata», racconta la donna. Dopo averlo colpito con l'abat-jour sul comodino, Milena dichiara di essere fuggita e rientrata in casa 2 ore dopo, perché divorata dai sensi di colpa.
Ho sempre pensato che gli uomini sono stati la sua attrazione e la sua condanna. Le hanno fatto del bene, le hanno fatto tanto male. Ma lei non riusciva a farne a meno. Così sembrava che loro non riuscissero a fare a meno di lei.
A Milena, in un primo momento, viene riconosciuto un parziale vizio di mente. Per questo la condanna è piuttosto lieve, meno di 8 anni di carcere. Ci sono inquirenti, però, che non si fanno impietosire da quel volto angelico e dopo la richiesta urgente dell'ennesima perizia psichiatrica hanno finalmente le prove per affermare davanti alla commissione del tribunale e alla donna stessa che Milena è totalmente capace di intendere e volere. È una crudele assassina seriale, affamata di vendetta. Sezione Alta Sicurezza del carcere di Vigevano. È il 16 ottobre 2001. L'orologio al muro segna 1:45. La guardia carceraria di turno sta effettuando il suo controllo di routine tra le celle. Ce n'è una in particolare che le hanno raccomandato di tenere sotto stretta sorveglianza più di tutte le altre. È quella di una detenuta molto disturbata che soffre di crisi isteriche, epilettiche, paralisi agli arti, perdite di coscienza e di parola. Milena Quaglini è tenuta sotto osservazione ogni 15 minuti di giorno e ogni ora durante la notte. C'è qualcosa che non quadra, però. La donna non è nel suo letto. La guardia entra all'interno della cella. Si guarda rapidamente intorno, scruta i dipinti appesi alle pareti. È cosa rara vedere tutto quel colore in una prigione. Cumuli di lenzuola sono stati strappati e gettati al pavimento. Di Milena neanche l'ombra. Scappare è impossibile. Dove diavolo è la detenuta? Sul tavolo, una lettera senza destinatario. Poche semplici righe. Non c'è nessuno che mi aiuti a liberarmi del peso che ho dentro. Mi dispiace. Sono stufa. Basta. Lo sguardo si sposta verso la parete più lontana. Alla guardia sembra di aver visto qualcosa muoversi all'interno dell'armadietto di metallo, semisocchiuso. Si avvicina l'esta, lo spalanca e al suo interno c'è il corpo di Milena. Si è impiccata al gancio, ad appena 1 metro di altezza, con un pezzo di lenzuolo. Tiene le gambe sollevate per riuscire a strangolarsi. Sì, ho detto tiene, non teneva. Milena è ancora viva. C'è un detto che dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. La donna viene trasferita d'urgenza al pronto soccorso, ma il battito cardiaco è ormai troppo debole affinché i medici possano fare qualcosa. Milena Quaglini muore poco dopo, sotto i loro occhi.
Io so che sono andata di là. E ho preso un pezzo di questa corda di tapparella e gliel'ho legata attorno facendo dei nodi attorno alle caviglie e poi glieli ho fatti scivolare attorno ai polsi. E un paio di giri così e poi attorno alla testa e poi ho tirato.
Così si chiude la storia di Milena, l'assassina dal viso d'angelo. Io sono Francesco Migliaccio e vi aspetto alla prossima storia.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da
Maria Cristina Benfenati.
Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.